Ave Maria, cari fratelli, grazie, buon consiglio, bentornati alla nostra trasmissione. Conosci la Madonna, stiamo leggendo le conferenze di San Massimiliano, edito da Casa Mariana Editrice nel 2014. Dalla radio Buon Consiglio vi porta l'Immacolata nelle vostre case e nei vostri cuori. Ecco, stiamo alla conferenza 234, pagina 476. Di questo volume, l'obbedienza soprannaturale, l'obbedienza è l'anima della vita religiosa, l'anima della vita consacrata, ma è l'anima di ogni religione, di ogni vita veramente spirituale. In un convento nel quale fiorisce la vita interiore, grazie al senso del dovere e della perfezione, ha muri di cristallo che gli permettono di irradiare grazia sul mondo intero, di fare un bene maggiore di migliaia di eloquenti predicatori. Muri di cristiano, c'è cioè la trasparenza, no? Essere dentro come si è fuori, essere puri, essere orientati al bene, all'amore, alla grandezza. Ecco, la grandezza dell'anima, certamente non la grandezza dei capitali, non la grandezza del corpo, la massa muscolare, oggi c'è questo mito, no? Dell'uomo in salute, dell'uomo perfetto, dell'uomo tecnico, tecnologico, dell'uomo che sa usare le cose elettroniche, che sa commerciare, che sa vendere, che sa comprare, che sa fare soldi, magari rubandoli agli altri, facendo carte false, no? I mercati oggi sono un po' all'insegna di questo tradimento dell'uomo, perché l'uomo viene irretito da queste cose, da queste false luci, falsi prodotti, cose che potrebbe acquistare magari a meno prezzo, però li acquista a un prezzo maggiorato pensando di fare più i suoi interessi. E invece magari, ecco, arricchisce solo quelli che vendono certi prodotti, non solo prodotti materiali, ma anche prodotti finanziari, prodotti economici, prodotti assicurativi, prodotti, non so, di assistenza sanitaria, educativi, ecco, diciamo di formazione personale. Tanto è il commercio oggi, cioè tutto è commercio, no? È un commercio che però poi si ritorce contro se stesso, perché se arricchisce qualcuno poi impoverisce un altro. E quindi alla fine la società non cresce ma diminuisce. Se non c'è uno sviluppo globale, quello a cui ha pensato il Signore, la salvezza offerta a tutti, no? La redenzione, ecco, la promozione, ecco, delle persone. Gesù è venuto a salvare i peccatori. Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, lo dice San Paolo, lo dice anche Gesù stesso. Io sono venuto a cercare la pecorella smarrita, più che le 99 pecore che dimorano al sicuro. Meglio una pecorella smarrita nel deserto, c'è più gioia in cielo per un peccatore che si converte che per 99 giusti che non hanno bisogno di conversione. Beh, Gesù veramente fa un lavoro capillare di selezione, ma anche di ritrovamento, di, ecco, di diciamo, rigenerazione di quello che sembra escluso dal consorzio. E San Francesco perché abbraccia il lebbroso? Vede che è l'escluso, vede che è quello che non considera nessuno, vede che è quello che deve stare ai margini della società e quello ama, perché quello è Gesù per lui, è quello che ama Gesù più di ogni altro. È il povero malcapitato, assalito dai briganti, lasciato mezzo morto sulla strada nella parabola del buon samaritano. Ecco, le persone abbienti e benestanti, come il levita e il sacerdote, non si fermano, non si contaminano con esso, perché sennò non possono celebrare il culto nel tempio, perché era vietato, no? Toccare il cadavere, toccare anche il ferito, toccare il sangue in genere si contraeva la infestazione, no? Rituale, cioè si contaminava l'uomo se toccava un uomo sanguinante, se toccava il sangue altrui, era contaminato, non si poteva fare, se no non si poteva partecipare al tempio. Persino la donna che partoriva, siccome diciamo, perdeva sangue, quindi si contaminava del sangue anche il proprio, oltre che quello del bambino. E quindi non poteva partecipare al culto, doveva purificarsi prima di partecipare al culto. Questo era, no? Bene, la purezza per Gesù è un'altra, la purificazione è un'altra. La purificazione è stare con gli ultimi, La purificazione è esaltare, ecco, quello che era perduto, ritrovare quello che era perduto. Ecco, la perfezione è questo. L'anima scontenta è simile ad un uomo ammalato di una grave indigestione. Ogni cibo, anche il migliore, gli dà nausea, e quando uno sano lo mangia con grande appetito, gli si volta con disgusto, perché l'indigestione gli ha tolto il gusto e l'appetito. Ecco, vedete, dice, perché c'è scontentezza in convento, no? Perché lui non ha capito niente di quello che sta facendo. Cioè, io sto dalla parte del Signore, io servo il Signore. Io sto imitando il Signore, più sono escluso, più sono penitente, più sono povero, più sono abbandonato, rigettato dagli altri e più sto vivendo la mia vita. Ma perché ritirarsi in convento? Se vuoi fare una vita sociale ricca, benestante, se vuoi fare una vita di onore, una vita di gloria, una vita in cui c'hai attestazione di fama, in cui c'hai attestazione di interesse da parte di tutti, e tu non ti fai frate, no? E suoro, tu insomma diventi manager, non so, uno sportivo potente di scalare diciamo la fama sociale con lo sport, oppure con il teatro, non so, la musica, l'architettura, ecco, gli investimenti finanziari, cerca di fare i soldi, magari, ecco, vendi i soldi altrui, come fanno le banche, insomma, no? Ecco, prendono i soldi, poi ci fanno gli interessi, tu ovviamente non ci guadagni, no? Non ci guadagni niente, ecco. Però loro ci guadagnano senz'altro dai tuoi pochi risparmi che depositi, perché li investono, no? E quindi a te ti danno le briciole di quello che loro possono guadagnare. Ecco, beh, se vuoi fare questo, però devi entrare nel mondo. Il convento no, è un'altra cosa. Ecco, mangiamo un'altra cosa. Sì, infatti non manca mai nulla nei conventi, stranamente, anche se sono poveri, no? Anche se diciamo non non hanno una vita così elevata, agiata, piena di comodità, però non manca nulla, insomma, i frati hanno sempre tutto, insomma, anzi si sono difesi nel migliore dei modi nei periodi di crisi, nei periodi di guerra, ma sempre con l'abbondanza, tale abbondanza che donavano anche agli altri, no? Ecco, quindi è perché hai troppo, forse ogni cibo, anche il migliore, gli dà nausea, e quando uno sano lo mangia con grande appetito e gli si volta con disgusto, perché l'indigestione gli ha tolto il gusto e l'appetito. Santa Teresa di Gesù è una grande maestra, dice, perché siamo troppo circondati di beni. Allora, la conferenza odierna, ecco, sull'obbedienza ovviamente, forse l'ultima prima del capitolo provinciale, siamo proprio a ridosso di un altro che il capitolo, sapeva già San Massimiliano, siamo al 13 agosto, a settembre sarebbe scoppiata la più grande e infernale guerra che avrebbe coinvolto quasi tutte le nazioni della terra, milioni e milioni e milioni di morti. Forse questa è l'ultima conferenza, forse prevede il futuro. Domenica prossima probabilmente non avrò tempo, e perciò oggi vorrei sollevare una questione di vitale importanza. Ci sono molti che dicono, scrivono e stampano diverse cose, a volte sono vere, a volte no, perché essi non sanno. Molti frati sanno parecchie cose, ma non tutti. Quindi, ripeto, si tratta di riflettere sul fondamento di Nebuchadnezzar. Perché siamo qua? Forse alla fine della vita, come alla fine anche della sua esperienza religiosa, che forse presentiva San Massimiliano, diceva, ma perché stiamo qua? Qual è la cosa più importante? La sorgente della vita. In teoria sappiamo che vogliamo essere strumenti dell'Immacolata attraverso l'obbedienza, e quindi l'obbedienza è tutto, perché l'obbedienza ci fa figli dell'Immacolata, ci fa come Maria che obbedisce a Dio, obbedisce a Cristo in tutto, no? Si mette a sua totale disposizione. Ma in pratica spesso ci si dimentica di questo. Sì, siamo nell'obbedienza, per carità, noi abbiamo fatto il voto solenne davanti a Dio, davanti alla Chiesa. Cerchiamo di mantenerlo ogni giorno, però ci dimentichiamo di fare questo. Quanto alla causa della milizia dell'Immacolata, essa dall'inizio si basa e si sviluppa sull'obbedienza, e soltanto su di essa. Il fondamento reale dall'inizio di Nebuchadnezzar è stata l'obbedienza. L'origine del cavaliere e il suo successivo sviluppo, malgrado tutte le macchinazioni e convinzioni contrarie, si sono basati sull'obbedienza. Sembra, no? San Massimiliano è stato uno un po' speciale, ha fatto le cose un po' come gli pareva. No, non è così. Ha sempre chiesto ai superiori, si è sottomesso, anche quando i superiori gli dicevano di aspettare, ha aspettato. È vero che ha insistito, sentiva dentro di sé questa forte propensione alla vita speciale di consacrazione alla Madonna e quindi non ha lesinato, ecco, questo dono di sé all'Immacolata, però non si è rifiutato di fare l'obbedienza, non si è frapposto alla volontà dei superiori, non si è schierato contro la volontà dei superiori, ha fatto esattamente quello che i superiori gli hanno detto di fare. Certo, l'ho chiesto, no? Questo sì, ha preso l'iniziativa. Quanto alla causa della milizia dell'Immacolata, essa dall'inizio si basa e si sviluppa sull'obbedienza, soltanto su di essa. Il fondamento reale dall'inizio dell'epoca all'anno è stata l'obbedienza, l'origine del cavaliere, il suo successivo sviluppo, malgrado tutte le macchinazioni e convinzioni contrarie, che sono basati sull'obbedienza. Ecco, quindi tutto è fondato sull'obbedienza. Trasferimento dall'editrice a Grodno, l'acquisto della macchina tipografica, il trasferimento a Nepocalano, prima non stava a Nepocalano, no? La fondazione del collegio, l'inizio della missione in Giappone, sempre, ovunque, tutto c'è stata, soltanto l'obbedienza, non ha preso mai iniziative private, no? Non esiste iniziative private in San Massimiliano. Sempre informato i superiori, ha detto esattamente ciò che voleva fare. I superiori, magari ho torto collo, però hanno dato il permesso. Vedevano che, nonostante l'entusiasmo, forse la follia di quest'uomo, ecco, che guardava avanti, forse troppo avanti per i loro punti di vista, per le loro visioni un po' ristrette dell'apostolato, della vita spirituale, della vita di comunione, ecco, con l'Immacolato. Questo vedeva molto, molto avanti, in maniera molto ampia, verso ciò che doveva essere la realizzazione della missione dell'Immacolato. Perché? Perché in realtà solo così possiamo essere sicuri che chi guida è l'Immacolata. Ecco, detto, lui non presume di fare da solo, vuole l'obbedienza dei superiori, vuole che i superiori approvino, vuole che i superiori sappiano, vuole che i superiori mettano il naso, ecco, nei suoi affanni e dicano sì, se no lui è certo che quella non è iniziativa dell'Immacolata. Tutto il resto, benché prudente, saggio e santo, se non è conforme alla volontà dell'Immacolata, non è suo, ma di quello che sta sotto i suoi piedi. Se anche qualcuno compisse cose molto sante, ma non conforme a questo criterio della volontà dell'Immacolata, sicuramente proverrebbero dal serpente. Dice, vedete com'è? Mette il dito nella piaga qui, tanti frati, dice, ma io faccio cose buone, però tu le fai senza obbedienza. Quindi non so, anche se sono sante, sì, dice, faccio, non so, la predicazione, ma te l'ha data l'obbedienza, non so, faccio gli esorcismi, questa è una cosa grave, no? Fare gli esorcismi senza permesso, anche a rischio della propria salute psichica, fisica e spirituale, perché il demonio è molto giusto, anche se è un perverso, diciamo, no? Da un punto di vista spirituale, però sulla giustizia, ecco, anche lui è obbediente, più obbediente di noi, ecco, perché obbedisce esattamente a quello che gli concede il Signore. Taci, vattene, e lui obbedisce. Possiamo entrare nei porci? Va bene, entrate nei porci. L'obbedienza del demonio è appuntino, inappuntabile, anche se ormai ha rinunciato a Gesù, al suo godimento, però deve obbedire lo stesso, essendo creatura. E obbedisce perfettamente. Quando noi non obbediamo, allora si prende le sue rivincite. Cioè, se tu non obbedisci, quindi sei mio. Quindi ti tratto come voglio io. Se tu non obbedisci, dai il potere al demonio di fare ciò che vuole con te, cioè tu ti offri a lui, perché tu con la disobbedienza ti sottrai all'influenza di Dio. l'influenza di Cristo, all'amore di Cristo, dell'Immacolata, e ti dai a Lui. Beh, ci fermiamo qui per la prima parte della nostra trasmissione, cari fratelli, riprendiamo tra poco. Ave Maria. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo la nostra trasmissione, Conosci la Madonna. Stiamo leggendo la conferenza 234 di San Massimiliano Maria Kolbe sull'obbedienza. L'obbedienza è tutto, nella vita religiosa, ma anche nella vita cristiana. È l'atto più grande, intenso dell'amore. Amo perché obbedisco, obbedisco perché amo. No. Anche le ispirazioni, mettete alla prova tutte le ispirazioni, dice San Paolo. Vedete, i protestanti non hanno l'obbedienza, no? Perché loro vivono per la libera ispirazione dello Spirito, per quello che riescono a capire da se stessi della Scrittura, sola Scrittura. Quindi, senza obbedienza, senza gerarchia, senza interpretazione delle Scritture, ogni scrittura è soggetta a privata spiegazione, esattamente il contrario di quello che diceva San Paolo a Tito. Ciascuna profezia non è soggetta a privata spiegazione. Invece per Lutero e per i protestanti sì. Allora vedete, si creano delle chiese che sono personalizzate. Un grande predicatore sembra che è bravo a interpretare, fonda la sua chiesa: io sono ispirato da Dio, da Gesù Cristo, tutto il resto è demonio. E così fanno questi predicatori ambulanti che fondano chiese, insomma, no? E ognuno dice di essere il titolare dell'unica chiesa di Gesù, del Vangelo, della Bibbia. C'è chi addirittura arriva a cambiare la Bibbia, come, no? Charles D. Russell, il fondatore del Testimone di Geova, e c'è una Bibbia sua, che non è dei testi originali, ma è una Bibbia creata da lui. E quindi non è vero, anche quella di Lutero, in fondo, qualche libro che non gli piace l'ha tolto del canone dei libri ispirati. Poi del resto, come fa a dire il canone, no? Il canone chi è che lo fa? I libri ispirati sono questi, non sono altri. In base a quale criterio? Il tuo criterio personale? Se ci sono criteri oggettivi, allora va bene. Criteri basati sulla tradizione, la santità, i santi padri, elenchi, ecco, che c'erano stati già nell'antichità. Noi siamo figli della tradizione. Vedete, c'è chi sostiene che la scrittura è l'unica fonte della rivelazione, ma la scrittura viene dalla tradizione, perché la scrittura non era scritta, non è stata sempre scritta, era figlia di tradizione orale, no? Anche quella viene dalla tradizione. Se uno mette la scrittura al di sopra della tradizione, fa un assurdo logico, no? Un assurdo storico, perché la tradizione è prima della scrittura, proprio storicamente, fisicamente. La Bibbia era a memoria, prima di essere scritta era a memoria, si tramandava a memoria, non era scritta, non c'era la scrittura, come la musica. La musica prima di scriverla ci sono voluti 900 anni, dall'inizio dall'anno di Cristo, dalla nascita di Gesù Cristo. Cioè i primi monaci che cominciarono a scrivere il rigo, poi quattro righi, poi sono diventati cinque righi, il pentagramma, poi due colonne, poi le varie armonie, insomma, l'armonia, la doppio pentagramma, no? Ma tutto questo nasce dal nulla. Prima la musica non era scritta, ecco, si sentiva una melodia e chi sapeva riprodurla la riproduceva a memoria. A memoria. La musica greca e latina c'era, però non era scritta. Era solo di quei pochi esperti, era proprio una casta, ma anche adesso, no? Chi è musicista, dice, sì, è vero, è più facile magari apprendere, ci sono le tecniche, però non tutti sono portati per la musica. C'è chi non capisce proprio niente, come le note, come funzionano, come modulare il suono, quali sono le scale, il solfeggio, non si capisce sempre, subito, completamente. Un po' capiscono tutti, ma di qui a essere un lettore, esecutore, interprete di musica, ce ne corre, poi addirittura scrittore di musica. Sono grandi artisti, scrittori di musica, è quella vera, no? Perché poi se metti insieme delle basi e fai musica che fanno altri, beh, vabbè, sei un rielaboratore, puoi avere un certo successo, una certa capacità, però non sei un creatore, no? Un autore di musica. Ecco. Quindi la musica non è scritta all'inizio, come la scrittura non è scritta all'inizio, la Bibbia non è scritta per niente, si tramandano storie orali, di generazione in generazione, come le favole, no? Che poi sono state codificate, fratelli Grimm, Andersen. Queste favole però, vedete, non erano scritte, no? L'hanno scritte questi autori, ma non l'hanno create. Hanno accolto delle tradizioni antichissime che c'erano nelle loro culture, nelle loro epoche, che già preesistevano a loro, no? Erano creazioni ex nihilo. Noi talmente vogliamo fare l'uomo creatore al posto di Dio che annulliamo queste verità che sono poi nella vita quotidiana, no? Che fanno parte di un sistema orale. Come si lava i denti, come ci si pulisce il corpo, come si fa un vestito. Sì, adesso si scrive tutto, c'è la scrittura, grazie a Dio, ma prima no. Non c'erano scritte queste cose da nessuna parte, si imparavano. Uno che le sa fare, beh, le impara a me. È la tradizione più semplice. Il fabbro. Abbiamo manuali di fabbro per capire come si fa il fabbro, ma il fabbro entra nell'officina di uno che è già fabbro. Da tanti anni, da tanti decenni, e impara qualcosa, magari aggiunge anche altre nozioni. Il falegname, tutto è tradizione, tutto si trasmette. Certo, chi è un po' più saggio poi codifica queste cose e le lascia come patrimonio agli altri, però il contatto, la tradizione che c'è, dell'uno all'altro, questa può essere solo una cosa che si trasmette, in maniera orale. Ecco, è così anche l'obbedienza. Chi ci guida è l'Immacolata. Ci guida attraverso ciò che sappiamo, ciò che è giusto, ciò che è conforme alla volontà dei superiori. Qualcuno potrebbe dire: non è poi tanto male, ci sono quelli che sono peggiori di me. O si è strumenti nelle mani di Immacolata, o si fa la volontà di quello che sta sotto i suoi piedi. E quindi si fa la volontà di lui, non c'è altra scelta. La lotta è accanita, implacabile, unica, è sempre uguale, dentro Nepokalanov come in tutto il mondo. E la lotta tra l'Immacolata e il serpente, ecco la dialettica. San Massimiliano ha individuato il senso della storia. Marx aveva spostato la dialettica, noi già ce l'avevamo, questa scrittura, questa rivelazione, nella tradizione cristiana e quella biblica, la dialettica tra la donna e il serpente, che comincia dalla Genesi e finisce con l'Apocalisse. È lo stesso, il primo e l'ultimo libro della Bibbia parlano della stessa cosa. Il primo libro, che 1000 anni prima di Cristo, e l'ultimo libro, l'Apocalisse, fatto nel 100 forse dopo Cristo. 1100 anni dicono una cosa sola: la lotta tra la donna e il drago. La donna e il drago. La donna e il serpente. La donna e il demonio. Allora, vogliamo essere della donna o del demonio? Se noi escludiamo la donna, siamo del demonio, anche se non lo diciamo. Se noi diciamo di essere della donna, ma poi facciamo senza di lei, cioè non pregandola, non affidandoci a lei, non obbedendole, non ascoltando le emozioni celesti che vengono da lei, dalla Chiesa, ecco, dalla tradizione sull'Immacolata, ecco, noi siamo sempre del serpente. Vedete, anche se lo diciamo di essere dell'Immacolata. Ma se non lo siamo, di fatto, non pratichiamo questa devozione, che è importantissimo, il libro La vera devozione a Maria. Ci sono i devoti falsi, i devoti, diciamo, esteriori, i devoti che sono queruli, che dicono sì tante preghiere, poi non fanno niente di carità. Ecco. Allora, questa devozione è una devozione falsa. I devoti a parole. Che sì, dicono, parlano della Madonna, ma non la pregano mai, non la incontrano mai nell'interiorità, no? Nel profondo di se stessi. Non hanno una visione veramente soprannaturale della Madonna, un incontro veramente soprannaturale con lei. Perché? Perché in realtà solo così possiamo essere sicuri che chi ci guida è l'Immacolata. Lui fonda questo strettamente, no, San Massimiliano, obbedienza vera, sincera, operativa ai superiori e la devozione all'Immacolata. Le due cose non possono stare l'una senza l'altra. Cosa non darei per assicurare che l'epoca l'anno abbia sempre la regolare obbedienza soprannaturale, senza considerare il superiore in sé, se è giovane o vecchio, esperto o no? Allora sarò tranquillo perché l'Immacolata governerà l'epoca l'anno. Anche se qui si praticassero cose strabilianti, una santità straordinaria, esercizi penitenziali, forse sarò esagerato, ma lo dico per spiegarmi, non serve a un diavolo se non è nell'obbedienza. Usa questa parola, non serve a un diavolo. Beh, diavolo gli serve purtroppo. Però siccome il diavolo non serve a niente, non serve a niente neanche quello che fai per il diavolo, ovviamente, no? Cioè serve la tua dannazione, ma questo non è molto produttivo, se non è conforme alla volontà di Dio. Le cose esterne non sono l'essenza della santità, il fare, no? Le pubblicazioni. No? Quanto più l'obbedienza sarà perfetta, tanto più l'Immacolata governerà l'epoca l'anno ed ogni anima. Quanto più le anime saranno perfettamente consacrate a lei e vivranno di questo spirito di obbedienza, tanto più l'Immacolata guiderà la sua in epoca l'anno. Ecco, Madonna vuole guidare in epoca l'anno. Vuole che in epoca l'anno si viva bene. Ecco, ci sia il massimo dell'offerta, il massimo di tutto. Ecco. E allora, ecco, vuole che ci sia la perfezione massima all'epoca l'anno, che ci sia le cose fatte per lei nella santità. Su che cosa si basa la perfezione dell'obbedienza lo sappiamo tutti, ma vale la pena ricordarcelo. Qui non si tratta solo della volontà, ma anche dell'intelligenza. Cioè, sottomettere tutto, no? Anche la nostra mente, che spesso è la più ribelle. Ah, se il superiore pensa così, ma io penso diversamente. Io penso che ho ragione, e quindi mi pongo anche solo intellettualmente, anche solo interiormente, al di sopra del superiore. Può capitare che qualcuno esegua subito un comando, un incarico, ma che nel profondo della sua anima si faccia viva qualche scontentezza, ribellione, e dica a se stesso: si dovrebbe fare diversamente. Vede, lui. Ecco, sta agendo adesso San Massimiliano sulla vita interiore, sulla vita dell'anima. Possiamo fare delle riserve mentali anche molto grandi, eh? E anche molto gravi. Beh, quando è palese che il superiore sbaglia, vabbè, diceva che io non lo farei, insomma, forse non è questo il modo, però lo rispetto perché il superiore, faccio lo stesso quello che mi dice, anche se dissento interiormente da quello che fa. Però l'obbedienza soprannaturale vorrebbe che tu ti sforzassi anche di accogliere l'intenzione superiore, capirlo, dargli questa bontà di spazio, di azione, no? Se tu lo condanni subito, beh, non hai fatto uno sforzo di obbedienza. Quando è proprio impossibile, vabbè, la mia coscienza si ribella, ah, tu ti devi vaccinare, ma il vaccino fa male, è una cosa che c'è scritta sul bugiardino che fa male, uno può causare la morte, perché me lo devo fare? Se serve a curarmi, no? Beh, il dubbio di coscienza in questo caso ci può essere. Però sulle cose più ordinarie, insomma, facciamo così anziché così. Ecco, facciamo una messa la sera anziché la mattina, facciamo, non lo so, l'ufficio in un modo anziché in un altro, l'adorazione un'ora e mezza anziché un'ora, non lo so, ecco, questa gestione del tempo magari un po' diversificata da come ci aspetteremo, beh, sono cose più pratiche. Insomma, non toccano la coscienza, beh, allora su questo non si può tanto questionare. Però, ecco, quando diventa un sistema, il mettere tutto in discussione vuol dire che c'è qualche problema interiore. Allora vivi da solo, non ti legare a una vita comune, perché la vita comune si struttura così, c'è un superiore che decide. Può essere consigliato, può aprire la possibilità, ecco, di un confronto, questo ho il diritto, anzi il dovere, di dire la mia secondo quello che lo spirito suggerisce, però che io devo prendere iniziative solo da solo, beh, questo certamente non piace al Signore. Fin quando l'anima penserà così, non avrà ancora sottomesso la propria ragione alla volontà di Dio. Ecco, quando io penso per conto mio, se prendiamo in considerazione ciò che è finto, limitato, e che di conseguenza non ci permette di conoscere le cause e gli effetti di un'obbedienza, né di sapere cosa ne seguirà domani, tra un anno o due, possiamo dire che la ragione non è in grado di conoscere. E quindi sottomettiamo la ragione. Beh, ci fermiamo qui per la seconda parte della nostra trasmissione, fratelli, riprendiamo tra poco. Ave Maria. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo e concludiamo la nostra trasmissione Conosci la Madonna sul senso profondo dell'obbedienza, l'obbedienza soprannaturale secondo l'insegnamento di San Massimiliano, l'insegnamento dell'Impocalano, della tradizione mariana, ecco, sull'Immacolato, a partire da San Bernardo, San Luigi Maria Grignano di Montfort, Scoto, il Beato Giovanni di Scoto, San Bernardino, ecco, i grandi cultori dell'Immacolata nella storia, anche San Lorenzo da Brindisi fu un grande cultore dell'Immacolata, ecco, tutto riassunto nella bolla Ineffabilis Deus del pontefice beato Pio IX, ecco, dell'8 dicembre 1854. Quindi l'obbedienza deve essere soprannaturale, assoluta, deve essere totale al superiore, ecco perché anche con la mente bisogna piegarsi, quindi è sottomissione dell'intelletto, non solo della volontà, e la mente, come diceva Santa Teresa d'Avila, è un po' la matta di casa, potrebbe regolare i conti per se stessa, potrebbe facilmente creare un retropensiero, una riserva mentale, una restrizione mentale, in modo tale che sì, ma non è che non sia lecito questo, non sia mai lecito, però dobbiamo sforzarci di pensare, ecco, in maniera adeguata a quello che è la volontà del superiore. Perché ha detto un tale ordine, no? E se anche la nostra coscienza si ribella, perché abbiamo una coscienza, in effetti non possiamo annullarlo, però San Francesco dice: obbedienza sicut cadaver. Ecco, l'obbedienza io la voglio fare come un cadavere nelle mani del mio superiore, perché credo che il mio superiore è ispirato da Dio, ha la grazia di Stato, in effetti ce l'ha. Ecco, e poi se la usa male, vabbè, sarà lui a essere giudicato da Dio, non io, no, certamente, anche se questo, insomma, ci dice che l'obbedienza non deve essere sempre cieca, quando è palese qualcosa che è contro la propria coscienza, contro l'anima, dice San Massimiliano, o contro la regola. Per esempio, ecco, San Crispino si imbatté, un caso classico, nell'obbedienza del superiore che gli imponeva di questuare, di chiedere in elemosina dei soldi. Ma nella regola questo non c'è scritto, nella regola di San Francesco. E San Crispino, obbediente alla regola, dice: io, guardi, obbedisco in tutto, caro padre superiore, però in questo non posso obbedire perché è contro la regola di San Francesco, contro la volontà del nostro Santo Padre. Quindi farò tutto, però non questo. E allora il superiore gli dette la penitenza, lui la fece con tanta buona volontà, si sottomise alla penitenza pur di non fare quell'obbedienza che secondo coscienza era, ecco, era malvagia. Non si separò però dal superiore, non se ne andò via, ecco. Non fece di testa sua, seguì solo la coscienza retta, illuminata dalla grazia. Ecco, cioè, il superiore ci comanda di fare, non so, di andare in guerra, di predicare. Beh, qui in qualche caso potrebbe essere utile, no? Ecco, sì, insomma, ci sono tanti predicatori durante la Seconda Guerra Mondiale, si sono adoperati per, diciamo, instillare lo spirito della guerra, lo spirito bellicoso. Certamente sembrava un po' strano, perché le nostre guerre, poi la Seconda Guerra Mondiale, furono guerre di aggressione, no? Un conto è, dice, beh, svegliamo un po' il popolo, come faceva Marco Daviano, come faceva San Lorenzo da Brindisi, questi grandi predicatori delle guerre di difesa, però contro l'invasione dei turchi. Allora svegliamo un po' la cristianità, perché bisogna difendere la nostra fede, ecco, la nostra cultura, le nostre famiglie, l'integrità morale, la purezza delle donne, ecco, tutto questo dobbiamo difendere. Allora si può anche prendere le armi, ma solo a scopo difensivo. Quando si è fatta la battaglia difensiva, basta, non si va a infierire contro il nemico nel suo territorio. Questo non lo dobbiamo fare. Questi predicatori, santi predicatori di un tempo, San Giovanni da Capestrano, San Lorenzo da Brindisi, il beato Marco Daviano, facevano proprio così. Ecco, quindi ispiravano una giusta forza di reazione, ma contro l'aggressore, no? Non contro, no? Per aggredire, no? Quindi il predicatore della Seconda Guerra Mondiale, specialmente in Italia, non so se in Germania pure ce ne sono stati, erano un po' fuori delle righe, fuori del dettato evangelico. Se è contro coscienza, contro il Vangelo, no? Contro la volontà di Gesù di salvare le anime, un uomo di Dio non può prodigarsi, ecco. Oppure quella difesa che ci sia stata da parte di alcuni ecclesiastici dei regimi dittatoriali, non so, in America Latina, no? Ecco, di Videla in Argentina, di Pinochet in Cile, sono stati un po' scandalosi, perché regimi che ammazzavano la gente, insomma, che diciamo privavano i poveri dei loro diritti, anche della vita alle volte, i desaparecidos venivano presi e poi sparivano, si sa dove, poi alla fine venivano ammazzati nella maniera più brutale, cruenta. E quindi, insomma, un regime che fa questo, i gulag sovietici erano giustificati? No. I campi di sterminio nazista erano giustificati? No. Si dovevano denunciare, chi lo sapeva doveva dire, doveva annunciare, al mondo questa grande verità. Col senno di poi è tutto facile, certo, si sono scoperti, la guerra della Germania è stata persa, l'Unione Sovietica è crollata e allora si sono scoperti i gulag. Il primo che denunciò i gulag fu Solženicyn, infatti si sa che fine ha fatto, poverino. Ecco, fu emarginato, fu messo al bando. Anche dal punto di vista letterario, no? Perché sembrava dicesse una cosa eretica contro la sacralità del regime comunista, il regime del futuro, il regime in cui tutti sono uguali, non sono tutti uguali. Come diceva Orwell, alcuni sono più uguali degli altri, cioè il compagno capo che è molto più del compagno ferroviere o del compagno che fa lo spazzino, si sentivano più capi, più uguali degli altri, più comunisti degli altri. E vabbè, sono le assurdità, ecco, delle ideologie umane. No, la gerarchia c'è, ecco. Ma non per questo chi è più in basso è meno dignitoso. Anzi, il Signore sceglie proprio i meno, quelli che hanno meno rispetto, li tratta con maggior onore, come dice San Paolo, no? nella prima lettera ai Corinzi, capitolo 13, quando parla del corpo mistico. Ecco, le parti del corpo che sembra che sono degne di meno rispetto le trattiamo con maggiore onore, perché è così fa Gesù, no? Ecco, i piedi, no? Quelle parti nascoste, intime, con maggior onore, con maggior rispetto, no? Che sembrano le più vergognose invece, perché appunto racchiudono un potenziale diverso. E allora così fa il Signore con noi, no? L'obbedienza deve essere su temi forti, sensibili, grandi, ma anche in piccole cose, purché non si mette in discussione l'essenza dell'obbedienza, no? Comando cose cattive, certo non devo obbedire, ma nello stesso tempo obbedisco lo stesso, perché non obbedisco a Dio ma agli uomini. Quando agli apostoli fu comandato dal Sinedrio, che era la massima autorità di Israele, di non predicare più nel nome di Gesù Cristo, dice: ma noi non vi possiamo obbedire, non possiamo. Quando Pio VII fu preso prigioniero da Napoleone, Napoleone gli impose di rinunciare al regno e lui disse: io non posso, non posso, non debbo e non voglio, non possumus, non debemus, non volumus. E non possiamo, non vogliamo, non dobbiamo. È perché questa è una cosa di Dio, quindi io non posso. Anche se volessi tutto il mio cuore, no, non posso obbedire al dittatore, ecco. Anche se è autorità civile, costituita, usurpata, quanto si vuole, insomma, sempre autorità, però l'autorità ha un limite, e il limite della grazia divina. Ecco, se prendiamo in considerazione che è finita, limitata e che di conseguenza non ci permette di conoscere le cause e gli effetti di un'obbedienza, né di sapere cosa ne seguirà domani, tra un anno e due, possiamo dire che la ragione non è in grado di conoscere, non possiamo, no? San Massimiliano, quando costruì il convento di Nimbusai-no-son, no? In Giappone, sulla collina di Nagasaki, Nagasaki di lì a pochi anni sarebbe stata completamente distrutta dalla bomba atomica, e lui, per ispirazione soprannaturale, siccome era il superiore, disse: no, non costruitela qui vicino, ma molto là, di là, di là, lontano, lontanissimo dalla città. Non so se 20 chilometri, non so quanto è distante la comunità francescana di San Massimiliano da Nagasaki, però è nei pressi di Nagasaki. Comunque fu talmente distante che non fu raggiunta dall'esplosione. Incredibile, ma i santi sono santi. Anche se non lo sanno, fanno un'obbedienza soprannaturale, fanno l'obbedienza a Dio, e chi obbedisce a loro obbedisce a Dio. Se prendiamo in considerazione che è finita, limitata, ecco, quindi la nostra ragione non permette di conoscere, e dobbiamo fidarci del Signore. Ho detto: cosa non darei per assicurare che a Nipokalanov fiorisca sempre la perfetta obbedienza? Sì, perché non le tipografie, non le macchine, non gli ampliamenti esterni costituiscono lo sviluppo di Nipokalanov. Queste cose sono secondarie. Ma che ogni anima sia unita all'Immacolata, che la nostra volontà sia unita all'Immacolata, che la nostra volontà sia unita alla sua, la nostra ragione alla sua, ecco, vuole un'obbedienza spirituale, San Massimiliano. Quella più essenziale, quella dell'anima, quella delle cose invisibili. Questo è il segreto dell'origine di tutto lo sviluppo della milizia dell'Immacolata e sarà la caparra del successivo sviluppo della sua attività. Vedere la volontà di Dio nell'obbedienza è una cosa soprannaturale. Dio è un intelletto infinito. Chi dunque agisce secondo la volontà di Dio è veramente al di sopra dell'uomo. E dobbiamo ragionare con Dio per quanto possiamo, ci sforziamo. E certo, oggi è San Giovanni, ecco, abbiamo registrato in anticipo questo, no? E San Giovanni davanti alla croce e vede Gesù appeso. E si sente dire: questa è tua madre, può capire questa cosa? Forse in parte sì, forse ha già vissuto l'influenza materna di Maria, anzi sicuramente se è stato l'unico discepolo che ha potuto mettere il capo sul cuore di Gesù, cioè ha potuto entrare nelle cose intime di Gesù. Veramente è scritto un Vangelo che è tutta un'intimità di Gesù, un'intimità profonda, è tutta una filosofia, è tutta un pensiero nascosto, ecco, proprio sulla realtà di Gesù. Non sono i fatti che riportano letteralmente, anche interpretandoli ovviamente, certamente fanno teologia, i sinottici, i tre sinottici, Matteo, Marco e Luca, che dipendono da un'unica fonte, perché il loro Vangelo più o meno è strutturato in maniera consimile, no? Si dice questa fonte Q, questa fonte comune, che sarebbe l'ispiratrice di tutti e tre i testi evangelici, ma il Vangelo di Giovanni ha una sua conformazione, tutta diversa, tutta alternativa. Ci sono alcuni fatti comuni come i sinottici, però sono pochi, più che altro è la redenzione che importa, no? Il processo redentivo, ecco, i discorsi di Gesù, lunghissimi discorsi durante l'ultima cena, ma anche al cieco nato, ma anche, ecco, in occasione di miracoli, Lazzaro, no? Marta e Maria, ecco, e tanti altri episodi che non sono riportati nei sinottici. Il discorso sul pane di vita, per esempio, tutto un capitolo, di lunghissimo capitolo, uno dei più lunghi, il Vangelo di Giovanni sul pane. Gli altri evangelisti non ce l'hanno perché non hanno questa riflessione così profonda che ha Giovanni. Quindi ognuno ha la sua obbedienza, l'obbedienza perfetta, ecco, alla volontà di Dio, l'obbedienza soprannaturale, unione con la volontà di Dio, unione con la volontà dell'Immacolata. Quando l'anima, nonostante tutto, cerca di fare la volontà dell'Immacolata, può stare sicura che, pur non provando nessun sentimento, ecco, non dice che sentiamo qualcosa, ah, che bella ispirazione, ah, che bel dono, ah, che grande gioia, no? L'ama tanto in paradiso ritroverà quegli stessi sentimenti mille volte potenziati. I sentimenti sono buoni perché vengono da Dio, ma non sono l'essenza, sono solo un aiuto. L'essenza è la sottomissione della nostra volontà e della nostra ragione all'Immacolata. Perciò non dobbiamo rallegrarci troppo quando durante la preghiera siamo inondati di doni celesti. Ho tante ispirazioni, anche belle riflessioni che mi ha fatto fare il Signore, no? Ciò ci potrebbe portare all'amor proprio, dice San Massimiliano. Ma quando le sofferenze ci vengono dai nostri, siano esse interne o esterne, se perseveriamo nell'unione e nel ricorso a lei, diamo prova del nostro amore all'Immacolata, e soltanto allora possiamo rallegrarci, perché esso è veramente profondo. Nel dolore, ecco, siamo il nome di Gesù, la circoncisione. La circoncisione era un atto di dolore, di sofferenza, di offerta di sangue, che però univa a Dio, proprio come il nostro sacrificio, fatto nel silenzio, nell'aridità, però nella piena sottomissione alla volontà di Dio e all'Immacolata. Ave Maria, cari fratelli, grazie, buon consiglio, buon anno nuovo, l'Immacolata, tutto si è ispirato da lei anche quest'anno, ogni giornata, ogni minuto, ogni secondo, perché possiamo essere sempre nella luce di Cristo. Ave Maria.